Ed eccoci qua, alle 8 e 18 minuti, la sigla ci porta nel tempio del giorno delle locuste. Buongiorno ascoltatori e buongiorno anche a lei e bentornato professor Di Stefano. No, non ce l'ho, è qua.
Eccolo, buongiorno.
Eccolo qua, con che timbro da Alberto Lupo mi è partito. Un professor Di Stefano che questa mattina sul volto ha dipinta la stessa joie de vivre che aveva Bondi un minuto dopo il voto sulla decadenza. Uguali proprio.
Sì.
Come mai tutta questa allegria?
Beh, è una bellissima giornata, c'è il sole.
Quindi. Ah, ecco, e soprattutto c'è al finestrino stamattina. Non era sferzato.
Via.
Ha rinunciato definitivamente all'automobile.
Assolutamente.
Dopo i guai della volta scorsa. Va bene, va bene. Si avvicina tra l'altro il Natale e cari ascoltatori, attenzione perché il professor Di Stefano sta già per chiudere il numero di Natale di Valori che sarà un numero speciale e soprattutto zeppo, vista la crisi e visto che le tredicesime, come veniva raccontato, verranno tutte quante destinate al saldo delle tasse, ai bolli, a questo e a quell'altro, diciamo un numero zeppo di buoni consigli per spendere pochissimo e fare un Natale champagne sostanzialmente a costo zero. Ne riveliamo uno per tutti perché altrimenti poi il giornale non si vende. Il prof spiega come costruire una villa abusiva a Miami con il pongo per fare un figurone con gli amici, e poi per esempio segnala 10 indirizzi per vendere un rene in modo da poter regalare il Lego ai propri figli per il Natale. Questo mi sembra molto praticabile. Cioè, ha visto quanto costa il Lego?
Certo. No, non l'ho visto, sinceramente è un po' che non frequento i Lego.
Cioè, è una roba impressionante, per capirci, cioè, se Briatore dovesse costruirsi la casa con il Lego, probabilmente finirebbe in mano ai cravattari, perché non bastano i soldi, sono delle cifre pazzesche. Comunque, quando esce il numero di Natale?
La settimana prossima, quindi in realtà la copertina è su Umanità Urbane e quindi sul futuro umano delle città.
Ah, non fate il numero di denuncia sul Natale? Non avete scoperchiato il racket della mostarda quest'anno?
No. Ci siamo concentrati su questo e ovviamente su altri temi classici, quelli di cui si occupa Valore, cioè la finanza etica.
E infatti troverete in allegato pupazzi di capitalisti da appendere a testa in giù sull'albero al posto delle palline colorate e soprattutto in regalo 100 suonerie del Natale fischiettate dal professor Di Stefano insieme alla filarmonica di fischiatori di Innsbruck. Fate anche qualcosa live con i fischiatori?
No, non è previsto.
Quest'anno niente. Ma va bene, cominciamo parlando subito della bolla, anzi delle bolle della settimana, perché una volta se c'era solamente il professor Di Stefano a vedere bolle dappertutto come in un'ossessione pazzesca, adesso ci sono anche c'è anche il Santa Santorum della Banca d'Inghilterra che vede una bolla proprio sotto casa, e dico casa non a caso.
Esattamente, la comunicazione di ieri del governatore Mark Carney che ha annunciato la fine dei rifinanziamenti agevolati per chi vuole comprare casa. A partire dal 1 gennaio 2014 il programma che si chiama Funding for Lending, lanciato lo scorso anno insieme al Tesoro per incentivare le banche a concedere prestiti, sarà riservato ai crediti per le piccole e medie imprese e sarà invece chiuso ai mutui. Questo l'annuncio della Banca d'Inghilterra perché secondo le stime, guardate un po', c'era da aspettarselo, i prezzi delle case aumenteranno del 10% anche il prossimo anno e il mercato, dice la stessa Banca d'Inghilterra, è surriscaldato. Di cosa si tratta? Secondo la Banca d'Inghilterra, quindi l'Istituto Centrale, i prezzi delle case sono aumentati del 6-8% nell'ultimo anno, aumenteranno del 10% il prossimo e su 1.600 miliardi di prestiti concessi dalle banche, 1.000 miliardi sono destinati ai mutui immobiliari. E così il governatore ha detto: dobbiamo ricalibrare il funding for lending in modo che dia un sostegno mirato dove c'è più bisogno, cioè alle piccole e medie imprese e non appunto al sostegno della bolla immobiliare.
E quindi anche quest'anno sostanzialmente rinunciamo a quel basement a Chelsea che sogniamo da tempo per andarci a ritirare come due rimbambiti sul dondolo guardando fuori le nuove generazioni che si incamminano per la bella capitale inglese. Lei ha avuto un passato da squatter a Londra?
No, assolutamente.
Assolutamente, giammai, cioè non mi metta anche il crocifisso?
No,
perché non le interessava o non ha avuto occasione?
Non interessava, non avevo tempo.
Vabbè, ma era un gesto di ribellione, stava un po' sulle sue cose. Come non aveva tempo?
No.
Cosa doveva fare?
E dovevo studiare e analizzare.
Analizzava già a 16 anni.
La scuola era un po' complicata.
Che palle. Vabbè, restiamo sul tema della casa, perché questa è la situazione inglese, londinese in particolare, e poi, come sapete, perché ve l'abbiamo raccontata spesso, c'è il mercato immobiliare spagnolo. Allora, se da una parte si apprestano a distruggere 800.000 case al costo di qualche centinaio di milioni di euro, dall'altra c'è la Bed Bank che sta iniziando a cercare di vendere i primi blocchi di case sfitte.
Esatto, e molto probabilmente, secondo le previsioni della società che ha il portafoglio di proprietà che è stato messo in vendita, che comprende 5 edifici a Madrid, uno a Barcellona e uno a Guadalajara, si tratta di case che sono state costruite tra il 2007 e il 2011 e che, secondo questo Juan Barba, appunto il direttore del real estate Sareb, saranno molto probabilmente acquistate da investitori stranieri che vogliono lanciarsi, sentite un po', nel business degli affitti. La Spagna è infatti uno dei paesi europei che vanta la percentuale più consistente di proprietari di immobili, ma con il crollo del settore immobiliare sono sempre meno gli spagnoli che riescono a ottenere mutuo, e quindi il mercato degli affitti è destinato a raddoppiare nel corso dei prossimi anni, e a approfittare saranno proprio i fondi stranieri che già iniziano a investire nelle case rimaste invendute. Rimane l'interrogativo su cosa fa il governo, cosa fanno il governo centrale e quello delle amministrazioni regionali, anche di quelle, come dire, in piena autonomia. Per ora è noto che in alcune regioni è stata emessa una legge che di fatto prevede l'esproprio delle case qualora le società mutuatarie e le banche si rifiutino di concedere un allungamento del prestito alle famiglie in difficoltà.
Leggevo adesso sulla home page del Sole 24 Ore che c'è un giudizio pessimista dell'OCSE sulla Grecia a proposito di gente che sta male. Sarebbero necessari nuovi aiuti, scontro con la Troica. Il debito sarà al 160% del PIL nel 2020 rispetto al 124% previsto dalla Troica, cioè balla un 36% di debito.
Ma sì, ma è inevitabile, perché ormai, a detta di tutti, è comprensibile in modo evidente come l'avvitamento della situazione greca sia prodotta dall'austerity imposta dalla Troica, è ormai completamente fuori controllo, e quindi l'OCSE, ma anche il Fondo Monetario Internazionale, stanno da alcuni mesi sostenendo che da quella riforma voluta dalla Troica, quindi ulteriore taglio, ulteriore depressione, ulteriore crollo del PIL, la Grecia non può uscire, cioè ormai è un avvitamento senza ritorno.
Come nelle sindromi bipolari globali, c'è depressione da una parte e c'è euforia dall'altra. In particolare stanno esagerando in termini di euforia al Nasdaq, massimi livelli, ed è rischio di nuovo superbolla delle .com.
Sì, perché ci stiamo avvicinando al record assoluto che forse qualcuno dei nostri ascoltatori si ricorda, all'origine della famoso scoppio della bolla internet alla fine degli anni degli anni 2000. In particolare l'indice Nasdaq ha superato i 4.000 punti, ricordo che il record era intorno ai 5.000, appunto subito prima dello scoppio della bolla, non accadeva da 13 anni la soglia simbolica, appunto, che è stata superata ieri dal Nasdaq. La performance di crescita quest'anno è più 33% del pacchetto di titoli prettamente tecnologici, supera quella del Dow Jones, che pure era guardevole, il 23, e dello Standard & Poor's 500, cioè delle 500 principali aziende quotate a livello dei mercati americani, che è il più 26%. Cosa c'è all'origine di questa bolla internet, beh, ovviamente tutti puntano il dito accusatore nei confronti di Twitter, ma in realtà ben prima di Twitter, come è noto, bisogna ricordare il collocamento seppur disgraziato di Facebook e soprattutto lo sfondamento di cui abbiamo parlato da questi microfoni non più di 2 settimane fa da parte di Google della soglia critica di $1,000 per azione. Google ha superato ampiamente questo valore e continua a crescere. Nel frattempo grande dibattito tra gli analisti, perché il Wall Street ha messo a fuoco che in realtà il Nasdaq è cambiato profondamente. I titoli di pura tecnologia, che ne costituivano la maggioranza nel 99, cioè prima dello scoppio della bolla, erano il 66%, oggi pesano meno del 45%, quindi è cambiato moltissimo anche il tipo di aziende che si è quotata al Nasdaq, ricordando che alcune grandi aziende tecnologiche hanno scelto di non approdare al Nasdaq ma di quotarsi sul mercato principale, cioè sul NYSE, quello che poi porta all'indice Dow Jones.
Ma se alla vigilia del Natale lanciassimo una grande campagna, quest'anno basta col solito tablet e lo smartphone, tornate a regalare cravatte e calze, riusciamo a farlo crollare il Nasdaq?
Non credo, ma sicuramente daremmo un contributo
importante alla civiltà.
No, un contributo a un pezzo forse dell'industria tessile italiana, soprattutto se andassimo a verificare la reale produzione e la filiera locale.
Ma non può chiudere il Nasdaq? Cosa serve?
Ma no, come fa a chiudere il Nasdaq?
Ma serve a qualcosa?
Beh, è un mercato azionario come un altro, perché vuoi chiudere il Nasdaq e lasciare aperto
ma non
il
sai...
NYSE?
Ma no, è che non ho mai capito cosa serve sta roba qua.
È una borsa come un'altra.
Vabbè, e niente. Allora
le tue domande amletiche sono preoccupanti.
No, no, chiedo per capire. Teniamola aperta. Va bene, parliamo dopo, perché c'è un altro...
Chiudiamo quelli dei derivati, scusa. Se proprio dobbiamo chiudere qualcosa, chiudiamo alcuni mercati dei derivati.
Vabbè, lei scelga, io firmo, non è un problema. In ogni caso ne parleremo poi dopo, perché adesso diamo la linea alla GR per l'edizione in breve delle 8.30 e poi una seconda parte del giorno delle locuste, che riparte da un nuovo spettro che si aggira per il pianeta e che sta dietro la muraglia cinese. A dopo. Beh, da come oscilla direi che le piace Al Green.
Oscillo.
Oscilla per stanchezza, non per Al Green.
Oscillo per stanchezza. Sì.
No, io me la immaginavo invece a utilizzare Al Green nelle sue serate un po' piccanti, quando è lì che accarezza i libri che distruggono i fondamenti della scuola di Chicago.
Sì, volentieri, ma chi è Al Green? Chi è Al Green, a parte quello che avevamo in sottofondo?
Appunto, il reverendo Al Green, quello che avevamo in sottofondo, l'autore di Let's Stay Together.
Ah, ok.
È lui.
È un reverendo?
Sì. Al Green, non Al Green come l'ha chiamato poco fa. Va bene, usciamo dal territorio della musica, perché ci porta in zone pericolose. Nel frattempo apprendo in diretta dal Corriere della Sera che Carolina Crescentini sfida il gelo per amore.
Notizia fondamentale.
Volevo segnalarlo. Se vuole le do anche la classifica dei 12 animali più influenti del 2013.
Grazie, ne faccia meno.
Che ci propone ugualmente Repubblica. Ma dicevamo, c'è uno spettro possibile che si aggira dietro la muraglia cinese. Lanciava l'allarme ieri Milano Finanza e dice ci potrebbe essere a breve una crisi finanziaria in Cina. Cioè, se c'è la crisi finanziaria in Cina.
Sì, diciamo che forse arriva un po' tardi, perché Milano Finanza non fa altro che riprendere uno dei tanti segnali e allarmi che arrivano dagli osservatori sulla situazione specifica del sistema finanziario cinese. In particolare, in questo caso, a lanciare queste affermazioni è Jochen Siebert, direttore generale della JCC Automotive Consulting di Shanghai, che ha sostenuto che una crisi finanziaria potrebbe svilupparsi in Cina nei prossimi 3 anni. A che cosa fa riferimento Siebert? al fatto che il colosso asiatico si trova di fronte a un bivio che lo porterà a diventare una nazione ricca oppure a inciampare nella trappola del reddito medio che ha bloccato il Brasile 50 anni fa. Siebert ovviamente si riferisce a quello che lo interessa in quanto consulting, cioè il mercato delle auto premium, quindi quello delle marche tedesche, che teme una contrazione degli acquisti da parte dei ricchi cinesi. E la stessa cosa si incrocia questa notizia con l'annuncio di Rémy Cointreau, che ha lanciato un allarme a causa del rallentamento delle vendite in Cina.
Rémy Cointreau è quello del celebre
superalcolici,
amaro.
Esattamente.
Ah, lui?
Sì, esattamente lui, perché ha detto che prevede una contrazione dell'utile netto del 20% a causa delle frenate delle vendite in Cina, causa tra l'altro delle misure di austerity varate dalle autorità di Pechino. In realtà poi la vera notizia importante però sono i rendimenti dei titoli di Stato cinesi, che si sono impennati. Mercoledì scorso quello con scadenza decennale ha toccato il 4,72%, quindi quasi un punto percentuale in più di quanto non abbia dovuto assicurare come rendita il tesoro italiano sull'ultima lasta di BTP decennali. Nello stesso giorno la banca centrale cinese ha immesso nel sistema nuova liquidità per 32 miliardi di yuan, 5,3 miliardi di dollari, che sono andati ad aggiungersi ai 59 miliardi di yuan della scorsa settimana. Il risultato è che il tasso interbancario è sceso di 10 punti. Questi sono appunto alcuni segnali, alcune nubi che si addensano sulla situazione finanziaria cinese, alle quali non bisogna dimenticare di aggiungere il rilevante problema delle banche cinesi. E infatti, secondo l'agenzia Bloomberg, la Commissione per la regolamentazione bancaria avrebbe preparato una bozza di normativa che limita la possibilità delle banche di sfruttare gli accordi di riacquisto per spostare determinati asset dal proprio bilancio. Cosa significa? Che vogliono evitare di mettere in luce qual è il volume dei prestiti erogati e quali sono gli rischi connessi con la bolla del credito, di cui da tempo si parla anche sui mercati internazionali.
A lei piace guardare gli stormi degli uccelli in cielo?
Assolutamente sì.
Bello?
Sì,
molto. C'era mio nonno che stava sul terrazzo affascinato e mi domandava come fanno a non scontrarsi. Ecco, ci sono gli stormi degli uccelli migratori che cambiano continente con il cambio di stagione, e poi ci sono anche gli stormi dei fondi avvoltoio che sarebbero migrati verso l'Islanda. Stanno cercando di fare il colpaccio, ma al momento non gli viene.
Sì, perché gli hedge fund hanno prima tentato di fare profitti, come è noto, sono ancora in causa sul famoso fallimento argentino. Adesso stanno cercando di riprodurre lo stesso schema nei confronti dell'Islanda. Di cosa si tratta? Del fatto che, come è noto, l'Islanda a suo tempo ha dichiarato default per l'eccesso di debiti che aveva contratto sia al sistema pubblico sia al sistema privato, e un'ottantina di hedge fund internazionali hanno costruito da questo punto di vista un'ipotesi di contenzioso legale con il sistema di governo islandese. Complessivamente la battaglia si svolge intorno alla conclusione del processo di riorganizzazione delle banche e degli asset che sono stati svalutati. Il governo ha deciso di bloccare il trasferimento degli asset in valuta estera in attesa di prendere una decisione definitiva, ma nel frattempo resta da stabilire la dimensione del cosiddetto del taglio sul valore dei titoli reclamati. Finora non è riuscita l'operazione di contenzioso legale, ma non è escluso che soprattutto in Inghilterra questi hedge fund possano trovare un riscontro, come è successo per esempio con i fondi avvoltoi americani, che alla fine hanno trovato un giudice a La Habana, in particolare a New York, che aveva bloccato addirittura l'aereo della Kirchner, della presidente dell'Argentina, che quando si deve spostare deve evitare accuratamente alcuni scali per evitare di rimanere bloccata con l'aereo presidenziale per effetto dell'aggressione degli hedge fund.
C'è poi chi rimane bloccato nel traffico quando si sposta, come Putin, che è arrivato con 5 aerei e 50 macchine e si è lamentato del traffico di Roma dopo avervi importato il traffico di Mosca, però quella è un'altra storia. Andiamo invece in Svizzera, perché
voleva la strada libera, scusa,
indubbiamente
non è abituato a aspettare.
No, non lo è. Dicevo, andiamo in Svizzera perché ci piace sempre fare un anticipo di weekend nella simpatica Confederazione Elvetica, perché lì ci sono due banche di blasone e di nome, una è UBS, l'altra è Credit Suisse, e mi dicono, me lo dice lei, che starebbero facendo una lobby finanziaria con sede a Bruxelles.
No, lo dico io, ma oggi la ritrovate, nel senso che l'abbiamo pubblicata noi sul sito di Valori, e oggi la ritrovate anche sulle colonne del Sole 24 Ore. I due big elvetici, UBS e Credit Suisse, hanno costituito il Swiss Financial Council, un organo che avrà un ufficio di rappresentanza permanente a Bruxelles. In pratica, appunto, una bella lobby che si concentrerà soprattutto sulle direttive europee, sull'unione bancaria, sulle politiche fiscali. UBS e Credit Suisse sono certo due banche principali, ma sono anche rivali, ma sono membri dell'Associazione Svizzera dei Banchieri. Il Swiss Financial Council ha già precisato che la sua attività integrerà quella dell'Associazione dei Banchieri, e forse questa attività di lobbying non è del tutto lontana anche dalle notizie che finalmente sono riemerse sul fatto che sarebbe stato riaperto il dossier con l'Italia per chiudere il famoso contenzioso sui danari che sono depositati sui conti elvetici che sfuggono alla fiscalità. L'Italia è indietrissimo, ricordo che accordi analoghi sono stati fatti con tanto di rimborsi molto consistenti con la Germania e con la Francia, e ancora con l'Italia non si sa quando si potrà raggiungere la meta.
Comunque, se il Sole 24 Ore rilancia notizie di Valori, vuol dire che ormai stiamo precipitando nel mainstream puro, e soprattutto mi viene un sospetto: non è che sono stati quelli del Sole 24 Ore che le hanno spaccato il finestrino settimana prossima per ciularle sta notizia?
Assolutamente no, sono degli ottimi professionisti e dei colleghi bravissimi.
Ho capito, va bene.
Non credo proprio
gli zingari a romperle il vento.
Ma no, l'ho già detto, un povero disperato.
Prima di arrivare in Italia, visto che in Italia ci stavamo arrivando ed era facile, visto che ci arrivavamo dalla Svizzera, torniamo un attimo negli Stati Uniti, perché ci deve dire chi sono.
A proposito di istituzioni, di fondi che fanno lobbying, no? Perché mi sembrano molto connesse con l'operazione di Bruxelles delle banche elvetiche.
Per esempio, allora ci dica subito chi sono i principali, gliela chiedo alla Mike Buongiorno, vogliamo sapere chi sono i principali destinatari delle detrazioni per le attività no profit negli Stati Uniti.
Allora, American Petroleum Institute ha ricevuto 165 milioni di dollari che sono stati ovviamente detratti dalle tasse per le sue attività di lobbying. Non si sa bene quale sia il welfare che va a difendere l'American Petroleum Institute, però sicuramente sappiamo che difende la lobby, appunto, dei petrolieri americani, per esempio finanziando gli studi contro i cambiamenti climatici. Poi c'è l'Americans for Prosperity, questa è la fondazione che è stata creata dai famigerati fratelli Koch, David e Charles Koch. Sono diventati abbastanza famosi perché sono
per l'uovo.
Sono famosi perché sono i principali protagonisti della campagna contro Obama. Sono due ricchi imprenditori, come direbbero gli americani, mogul dell'area texana, in particolare impegnati su attività nel segmento del petrolio, e hanno potuto portare, appunto, in detrazione diversi soldi che sono stati messi a disposizione, in particolare per la precisione 83 milioni di dollari, che poi sono stati utilizzati da Americans for Prosperity per fare attività pubblicitarie. Poi c'è il Club per la Crescita, che ha sostanzialmente delle attività più connesse con la carità, e quindi effettivamente elargizioni in attività connesse con il welfare territoriale, ma tra quelli che bisogna segnalare c'è anche il Pharmaceutical Research and Manufacturer of America, una bella lobby del settore farmaceutico che ha portato in detrazione 18 milioni di dollari, e infine la famigerata US Chamber of Commerce, perché è famigerata perché è una di quelle che da sempre fa le attività di lobbying per le grandi imprese, complessivamente 53,9 milioni di dollari in sconti fiscali fiscali che negli ultimi 5 anni tra le aziende che hanno beneficiato dei finanziamenti alla Camera alla US Chamber of Commerce si figurano ovviamente Alcoa, a noi dovrebbe dire qualcosa visto che è l'azienda che ha chiuso tutti gli impianti in Sardegna, IBM, UPS, Philips 66, Xerox, eccetera eccetera, e questa Chambers of Commerce da sempre è schierata con i repubblicani, infatti è una delle realtà più finanziate da Sheldon Adelson, che è uno dei principali esponenti del sistema repubblicano negli Stati Uniti.
Insomma, tutti questi soggetti complessivamente detraggono quanto quota.
No, molto più di quota complessivamente, e soprattutto detraggono in modo più trasparente. Non credo che possano fare come non mi ricordo se sia quota o un altro che contemporaneamente si faceva rimborsare il gelato, però figurava a Pavia.
Nel salutare l'ex amministratore delegato della Peugeot, che ha avuto una simpatica buona uscita di 21 milioni di euro, torniamo a parlare delle generali, perché in settimana Standard & Poor's le ha messe nel mirino con un declassamento, e alcuni analisti, Massimo Mucchetti in particolare, che adesso fa il parlamentare ma che del tema si è occupato spesso, ha detto questa è un declassamento di natura politica. Perché? Perché nella pancia di generali ci sarebbero molti titoli di Stato italiani, e il tema ci rimanda all'analisi che aveva fatto Paul Krugman rispetto al declassamento della Francia, quando Krugman diceva qui si tratta di declassamento ideologico perché la Francia non ha eseguito il diktat e non ha tagliato le spese dello Stato sociale.
E infatti credo che l'intuizione e la denuncia di Massimo Mucchetti sia assolutamente corretta. L'annuncio da parte di Standard & Poor's di avviare il processo che porterà al declassamento delle generali da A- a BBB, come dice Mucchetti, è riconducibile in particolare al fatto che le generali hanno una discreta quota della loro riserva investita in titoli di Stato italiani, e sulla base di questi criteri in pratica ci sarebbe un declassamento di gran parte delle compagnie assicurative italiane, e una linea che potrebbe danneggiare l'intero sistema del credito e della finanza. Standard & Poor's immagina una perdita del valore del 70% dei titoli governativi, in particolare di Spagna e Italia, e dunque le compagnie dovrebbero superare uno stress test di questa portata per non subire il declassamento a junk bond del valore dei titoli delle due aziende. Questa operazione rilancia per l'ennesima volta questa polemica su Standard & Poor's, se ce n'era bisogno, la necessità dell'agenzia europea sulle agenzie di rating. Vecchio provvedimento voluto da Barnier, bloccato in particolare per l'opposizione degli inglesi, guarda caso, e che probabilmente la Commissione, oggi indebolita, la Commissione europea che è prossima alla fine del suo mandato, non credo sarà in grado nell'immediato di poter dare attuazione a invece questo provvedimento fondamentale, cioè la creazione dell'agenzia di rating. Qualcosa in difesa di questa dinamica potrebbe arrivare invece dall'unione bancaria di cui si sta occupando Draghi, e che dovrebbe servire appunto a rendere meno vulnerabile il sistema a questi attacchi che indubbiamente, come dice Mucchetti, sono attacchi politico-speculativi.
Facciamo un punto rapido sulla situazione di Monte Paschi Siena, perché in settimana ha parlato in un'intervista Alessandro Profumo e ha detto sostanzialmente o si procede con l'aumento di capitale o sarà nazionalizzazione.
Beh, ha detto finalmente la verità, nel senso che è quello che si sapeva da tempo, dal momento della famosa vicenda dei Monti Bond, e quindi del finanziamento da oltre 3 miliardi che è arrivato dallo Stato. La mossa di Profumo è l'unica mossa possibile se si vuole procedere effettivamente a evitare una nazionalizzazione e prevedere il rimborso dei Monti Bond a breve termine. Profumo ha spinto in modo molto forte sull'aumento di capitale che dovrebbe diventare operativo, è stato votato dal Consiglio di Amministrazione diventare operativo a gennaio, ma non è escluso che l'operazione possa andare in porto per l'opposizione in particolare della Fondazione Monte dei Paschi, che come noto ha ancora il 33% del capitale di MPS, ma è anche fortemente indebitata per le vicende ovviamente passate degli scandali Monte Paschi anche di Siena. La battaglia si gioca tutta tra qui e l'inizio di gennaio, e non è appunto Profumo ha messo sul tavolo l'aumento di capitale, ma anche pronto a lasciare i vertici del Monte dei Paschi qualora non dovesse riuscire a far passare l'operazione.
Abbiamo solo due minuti, prima che lei chiuda con parole incendiarie contro il capitalismo come farebbe il Papa, che ormai l'ha superata a sinistra, le offro la possibilità di scegliere tra tre notizie che ci sono rimaste: Paolo Ligresti a giudizio, la 13ª banca commissariata da Banca Italia e il profondo rosso di Invitalia.
Ma io forse direi, visto che è poco conosciuto, potremmo puntare al profondo rosso di Invitalia, se tu
ne
sei
ha facoltà,
d'accordo.
Prego.
Perché siamo sempre nel capitolo, come dire, delle cose, degli scandali italiani, nel senso che in particolare, più che Invitalia, è Destinazione Italia che è in profondo rosso, perché Invitalia è...
Ci ricorda che cos'era?
Ecco, infatti, l'ex agenzia per l'attrazione degli investimenti, questo era il nome originale di Invitalia, aveva anche...
Cioè l'agenzia per l'attrazione degli investimenti è in profondo rosso, molto bene.
Esattamente, per la precisione, l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti ha chiuso lo scorso anno con una perdita di 4,5 milioni, di cui quasi 2 milioni della sola capogruppo. La situazione è migliorata, ma il problema vero è che non si capisce come appunto questa agenzia possa essere in rosso, se non forse guardando al problema dell'altissimo compenso del suo amministratore delegato Domenico Arcuri, che era già stato oggetto di una polemica perché appunto aveva una dimensione di retribuzione che era ben oltre i limiti che erano stati disposti dal governo Monti per i manager pubblici, visto che Invitalia è controllata al 100% dallo Ministero dello Sviluppo Economico.
Niente da dire, un ottimo investimento. Professore, prima di salutarci le concedo la possibilità di chiudere con una frase shock per rimettersi in pari con Bergoglio.
Preso così su due misure.
A lui vengono così.
Che è la fine della competizione, e la vera competizione è la collaborazione.
Però. E con questo orizzonte gettato così proprio con nonchalance dal professor Di Stefano, chiudiamo anche questa puntata del Giorno delle Locuste. Ci ritrovate in podcast sul sito di Radio Popolare e poi anche nella pagina di Facebook della trasmissione Il Giorno delle Locuste. Professore, arrivederci.
Arrivederci.